Dicevo, la crisi dell'impero è comprensibile per il semplice fatto che l'impero è stato più volte sconfitto da Enrico IV con la lotta per le investiture, Federico I Barbarossa nella battaglia di Legnano, Federico II Risveglia nella lotta contro i comuni, contro la Chiesa e contro gli Angioini. L'impero è stato più volte sconfitto e ha dimostrato tutti i suoi limiti, la sua incapacità di agire in profondità ai danni della Chiesa o perlomeno subordinando la Chiesa alle intenzioni politiche. Perciò c'è poco da fare, si capisce. Quello che ci sorprende è invece la crisi della Chiesa, perché la Chiesa invece ha riportato sempre delle vittorie. Nella lotta per le investiture, vi ricordate Matilde di Canossa, e ancora è rimasta proverbiale quell'espressione andare a Canossa, cioè inginocchiarsi nella neve e fare atto di contrizione di fronte a un'autorità più potente di noi. E poi abbiamo visto il Papa Alessandro che ha ispirato la città di Alessandria e la lotta dei comuni, e poi abbiamo visto appunto Carlo d'Angiò ubbidiente al Papa che riesce a ottenere la vittoria su Federico II di Svevia. Poi abbiamo visto addirittura il Giubileo come manifestazione della potenza della Chiesa, con cui i fedeli vengono invitati al pellegrinaggio a Roma, ed è un enorme successo, al punto che bisogna pensare che si ripeta a cadenza regolare ogni 25 anni, e siamo rimasti ancora dentro questa storia. Infatti attendiamo nel 2025 il nuovo Giubileo. Allora, l'impero come se la passa? Se la passa piuttosto male. La cosa forse più importante da ricordare è la bolla d'oro del 1356. Che cos'è la bolla d'oro? È un editto che viene emanato da un imperatore con il quale si stabilisce che da quel momento in poi la carica imperiale, che aveva dato luogo a continue battaglie, lotte di successione dinastica, la nuova figura dell'imperatore alla morte di un imperatore viene designata per mezzo di una elezione. Si divide il territorio tedesco in 7 grandi elettori, 4 laici e 3 ecclesiastici, ciascuno dei quali è proprietario di un voto. Si forma quindi una maggioranza, questa maggioranza può esprimere la nuova figura dell'imperatore. Bolla d'oro, nota anche come bolla d'oro di Norimberga o bolla d'oro di Metz. L'imperatore è Carlo IV e stabilisce il modo in cui d'ora in poi si individuerà il successore erede al trono. Non è un vero e proprio erede, perché sarà una carica elettiva. L'imperatore deve essere eletto da chi? Dai tedeschi. I tedeschi, che però non votano individualmente, ma votano secondo questi 7 voti disponibili: 4 voti laici e 3 voti ecclesiastici. In particolare abbiamo 3 principati ecclesiastici: l'arcivescovo di Magonza, titolare di un voto, l'arcivescovo di Colonia, l'arcivescovo di Treviri, e poi abbiamo il re di Boemia, il conte palatino del Reno, il duca di Sassonia e il margravio del Brandeburgo. Insomma, queste 4 unità politiche dell'area tedesca possono esprimere un voto, quindi basta con le lotte di successione dinastica che per esempio hanno insanguinato la Germania nella lotta tra i Waiblingen e i Welf. Vi ricordate? Gruppi di famiglie che si sostenevano per ottenere il primato, ma attraverso un voto. Questo aspetto quanto è importante, quanto significativo? Beh, è abbastanza importante. Numero uno, perché condanna la Germania a non avere mai stabilizzata una dinastia regnante. Storicamente il sovrano elettivo, la monarchia elettiva, è più debole rispetto alla monarchia dinastica. Di solito il re lascia in eredità il trono ai propri figli e ai figli dei propri figli, e addirittura abbiamo delle famiglie in Europa che hanno preso il potere molti secoli fa e sono arrivate praticamente fino al Novecento. Una di queste, una delle più antiche, è la famiglia degli Asburgo d'Austria. Gli Asburgo sono stati dal Medioevo ininterrottamente sovrani dei territori direttamente, quelli austriaci, la Carinzia, la Carniola, il Tirolo, eccetera, e poi sono stati anche spesso imperatori del mondo tedesco. I Savoia, per esempio, è un'antichissima famiglia aristocratica, e di mano in mano il titolo è passato di padre in figlio fino praticamente ad arrivare alla storia del Novecento. I Borboni, per dire, sono un'altra importante famiglia, e via dicendo. Nell'area tedesca non c'è nessuna dinastia regnante, e questo rende l'area tedesca poco compatta. Soprattutto appunto la monarchia, spesso vediamo in Francia, ha avuto un ruolo importante per riaggregare intorno alla corte uno stato che diversamente per via della struttura feudale del potere, tendeva a essere molto polverizzato, molto frammentato. La monarchia tende ad accentrare il potere, ma nel momento in cui la monarchia non si stabilizza, nel senso che abbiamo appunto sovrani sempre diversi, che di volta in volta vengono eletti, evidentemente appunto abbiamo una monarchia debole e uno Stato che rimane frammentato. Non è dunque un caso che la Germania arriva fino al 1870 prima di unificarsi, senza mai essersi unificata prima. E come mai? Perché manca una dinastia regnante che sia proattiva nel cercare di costruire intorno a sé uno Stato accentrato intorno alla corte, intorno alla monarchia, intorno alla dinastia regnante. Spesso il fatto che il sovrano sia elettivo significa che una volta eletto l'imperatore non potrà prendere delle misure contro i suoi elettori, contro quelli che hanno votato lui piuttosto di un altro candidato, e questo praticamente lega le mani dell'imperatore tedesco, il quale da questo momento in poi quindi ha scarsa presa, non dico per proiettarsi fuori dalla Germania, ma neanche in Germania, è un po', diciamo, in ostaggio ai suoi stessi elettori. Seconda osservazione della Bolla d'Oro è la seguente: il fatto cioè che per diventare imperatori fino a questo momento bisognava scendere in Italia e ottenere dal Papa l'incoronazione. Non diventavi imperatore se prima non avevi cinto la corona di ferro, cioè la corona d'Italia, e una volta ottenuta la corona d'Italia, cioè il riconoscimento della tua autorità da parte delle città italiane sull'Italia da parte dei tedeschi, bisognava che il Papa riconoscesse con quella cerimonia che ricordava molto Carlo Magno e la nota di Natale dell'Ottocento. Invece, dalla Bolla d'Oro in poi, diventa superfluo passare per l'Italia, cioè i nuovi imperatori dopo il 1356 non debbono passare in Italia, non c'è alcun bisogno di avere la corona di ferro, e a stabilire l'investitura religiosa sono appunto i principi ecclesiastici, cioè questi tre arcivescovi di Magonza, di Colonia e di Treviri, che è un po' come dire che l'imperatore tedesco non è più incoronato dal Papa. L'imperatore tedesco può essere incoronato imperatore dal clero tedesco. Quindi vedete che l'impero sempre di più si chiude in se stesso, diventa un fatto tedesco. E tra l'altro l'imperatore tende a essere ostaggio dei suoi principi elettori e non avere quindi la capacità non di proiettarsi all'esterno e quasi neanche di governare all'interno. Insomma, il Sacro Romano Impero di Nazione Germanica tende a rimanere una specie di sopravvivenza tradizionale del passato che non ha una vera e propria sostanza, non ha veramente un particolare costrutto, insomma non è niente di concreto. Questo Sacro Romano Impero continuerà così fino all'età di Napoleone. Nel 1806 Napoleone Bonaparte scioglie definitivamente il Sacro Romano Impero, e per cui da quel momento in poi nasce una nuova entità politica che si chiama Confederazione Tedesca, che è una cosa tutto sommato non molto diversa rispetto alla precedente. Però voglio dire che dura per 5 secoli ancora, ma quello che dura è la parvenza di un impero. L'imperatore tedesco non ha effettivamente poteri speciali, è eletto, quindi è sempre prigioniero dei suoi elettori, non ha veramente il potere di mettere insieme, diffondere le genti tedesche, di creare uno Stato come la Francia, e come in seguito nascerà la Spagna, nascerà il Portogallo, nascerà l'Inghilterra. Rimane quindi un'area frammentata tra tanti potentati locali, ciascuno dei quali tira l'acqua al proprio mulino. E l'Italia, per aspetti diversi, è simile. In fondo, Germania e Italia sono i due paesi che si costruiscono più tardi, nell'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento, e la Germania era la sede dell'impero e l'Italia era la sede della Chiesa. Quindi i due poteri universali medievali hanno in qualche maniera remato contro l'unificazione nazionale. Laddove questi poteri non c'erano, in Francia, in Spagna, in Portogallo, in Inghilterra, si sono creati degli Stati Uniti e moderni, invece in Italia e in Germania no. Bene, quindi è un po' come se la Bolla d'Oro recidesse il cordone ombelicale che univa la Germania all'Italia. Questo era ancora ben presente nell'età di Federico II, ma 100 anni dopo, no, anche formalmente, un imperatore tedesco può essere imperatore senza aver mai messo il naso in Italia, che è un po' come dire aver rinunciato al proprio controllo dell'Italia. Poi troveremo imperatori che arriveranno più avanti, però dal punto di vista della necessità per potersi proclamare imperatori di venire in Italia, questa non c'è più. La Bolla d'Oro quindi dimostra che l'impero volta le spalle all'Italia e non si interessa più di questioni che vanno al di là dei confini del territorio tedesco. Invece potrei iniziare qualcosa che sicuramente non finirò, e magari però dico soltanto due parole. Devo dire che siamo, come avete capito, ormai arrivati al 300, perché abbiamo parlato di cattività avignonese che si sviluppa tra il 1309 e il 1377, a parte per il nostro libro dove inizia nel 1305. Vabbè, stranezze della manualistica. Poi abbiamo parlato di Bolla d'Oro, che è circa a metà del 300, 1356, quindi qualcosa dobbiamo dire di questo 300. Che secolo è il 300? Il 200 è stato il secolo delle crociate, della quarta crociata, è stato il secolo dei comuni, è stato il secolo dei Guelfi e dei Ghibellini. E il 300 che secolo è? Beh, il 300 è un secolo molto contraddittorio che si divide abbastanza nettamente in due parti, la prima parte e la seconda parte. Qual è l'evento che fa la cerniera alle due metà del secolo? È un evento traumatico e direi tragico. Si tratta del diffondersi di una incredibile pestilenza che passa sotto il nome della peste nera. È la peste che si diffonde in Europa a partire dal 1346 e che spazza come un fronte di fuoco, come un incendio in un bosco, da sud a nord, dalla Sicilia alla Scandinavia, tutta l'Europa, nell'arco di alcuni anni, dal 1346 al 1351. Ci vogliono dei mesi, ma un po' alla volta tutta l'Europa viene afflitta da questo flagello vero e proprio, che produce una tragedia, una specie di olocausto, nel senso che si calcola che un terzo delle persone che vivevano in Europa sia morto a causa della peste nell'arco di una manciata di mesi. Questo è stato vero anche per le singole città, anche per Firenze, il che vuol dire un vero e proprio cataclisma. Provate a pensare, siamo in 60 milioni in Italia, provate a immaginare che cosa significa, cosa significherebbe nell'arco di un anno e mezzo trovarsi ad avere 40 milioni di abitanti invece di 60. Significherebbe un disastro, infatti è un vero e proprio disastro. Addirittura si perdono mestieri, si perde sapere, interi palazzi rimangono chiusi. C'è un effetto di squilibrio mostruoso. Non che la prima parte del secolo fosse del tutto splendida e florida, c'erano già delle avvisaglie che qualcosa si stava inceppando in quel processo di crescita economica che era iniziato dopo l'anno 1000 con il fermarsi delle invasioni barbariche del IX e X secolo, che l'economia stava rallentando. Non che ci fossero indicatori, non c'è una teoria economica, non ci sono indicatori, non ci sono statistiche, non vengono raccolti i dati, però comincia a verificarsi una serie di episodi di distruzione del raccolto che produce non ancora delle vere e proprie carestie, ma una diminuzione della quantità di cibo disponibile. E come mai? Probabilmente per questioni di carattere climatico. Cioè ci sono dei momenti in cui si sta per mietere il grano e si abbatte la tempesta. La tempesta distrugge il grano e allora a quel punto bisogna andare a comprare il grano dove c'è, sperando che non abbia grandinato ovunque. Questa cosa funziona per un po', fino a quando però non si entra nella vera e propria crisi, in cui interviene anche l'elemento del morbo, della malattia, e cioè del virus della peste nera. Tutto il 300 va sotto il nome di la crisi del 300. Cosa significa crisi? Bisognerà precisarlo. Da un lato c'è caduta, caduta demografica, caduta economica, tragedie e dolore, ma dall'altro è anche un po' un riassestamento complessivo della società e dell'economia del 300. Simbolicamente la peste viene rappresentata nelle immagini del tempo, vedete, che ci fanno vedere che cosa sia stata la peste con queste immagini piuttosto lugubri, e soprattutto andiamo a vedere come si manifesta la peste, Yersinia pestis. Questo è il batterio della peste. La peste nera è un batterio e questo batterio veniva veicolato da queste che sono le pulci dei ratti. Immaginate la sporcizia che c'era nelle città medievali, dove non c'erano fognature, dove c'era promiscuità di uomini con animali. Ci sono enormi quantità di ratti, questi ratti proliferano nella sporcizia, ma i ratti sono portatori sani di un bacillo che viene succhiato dalle pulci che assorbono il sangue, e poi quando pungono l'uomo inoculano nell'uomo questo batterio. Il batterio è in realtà oggi curabilissimo con un semplice antibiotico, ma tant'è, gli antibiotici li hanno inventati negli anni 40 del Novecento, per cui i primi ad aver avuto l'antibiotico sono stati quelli che hanno fatto lo sbarco in Normandia nel Novecento per liberare l'Europa dal nazifascismo. All'epoca non esisteva nessun presidio possibile e si manifestava la peste con modalità tremende. La peste oggi sembra che sia mutata, nel senso che quella forma così aggressiva e virulenta non sembra esistere più. D'altro canto ormai sappiamo tutto dei virus e dei batteri, sappiamo che i virus mutano nel tempo e tendono a diventare più compatibili con la vita umana, perché non è neanche nell'interesse di questo agente patogeno distruggere tutta l'umanità, perché se così facesse distruggerebbe anche se stesso, in quanto noi siamo praticamente l'habitat ospitale per queste presenze. conseguenze, per cui di solito tutte le forme virali tendono a uccidere un certo numero di persone, ma non tutte, perché altrimenti sarebbero controproducenti questi comportamenti. Quindi la peste di oggi non è così. Comunque la peste oggi è curabile con un semplice antibiotico, anche se ormai è stata debellata perché mancano le condizioni, cioè la sporcizia, la mancanza di fognature, l'igiene personale che mancava nel Medioevo, tutte queste cose favorivano. Poi una volta che una persona era contagiata, contagiava gli altri, questo evidentemente, per cui il veicolo del ratto non era necessario. Com'è che è arrivata, mi dice lei, la peste? È arrivata dall'estremo oriente, addirittura dalla Mongolia, a quanto pare, attraverso la via della seta, nelle zone portuali di Genova, in particolare sul Mar Nero, con le navi genovesi che continuamente facevano la spola tra Oriente, vicino Oriente, Europa. Quindi ancora una volta le pestilenze non è una pandemia, ma un'epidemia di proporzioni continentali, provengono da che cosa? Da un mondo globalizzato, da un mondo integrato, da un mondo sviluppato, commercialmente sofisticato. Anche all'epoca sappiamo che c'era la Pax Mongolica, la via della seta, quella di Marco Polo, che univa il Katai con l'Europa. Attraverso queste vie, una pestilenza che guarda caso era nata lì, in Estremo Oriente, in Cina e in Mongolia, arriva sul Mar Nero e da lì con le navi genovesi attecchisce in Sicilia. I sintomi della peste sono buboni. I buboni sono dei rigonfiamenti che dipendono dall'infiammazione dei linfonodi, delle ghiandole. Poi cancrena. La cancrena è la marcescenza di una parte del corpo, un arto. Classico è il bubone nell'interno coscia, nell'inguine, o sotto l'ascella, cioè in zone che sono con tante ghiandole. Poi c'era la peste polmonare, che faceva praticamente marcire i polmoni, per cui uno a un certo punto soffocava nel proprio stesso sangue, sostanzialmente, perché appunto andavano sanguinando i polmoni. Setticemica, la setticemica era questo, cioè la marcescenza degli arti. Cominciavano a annerirsi le dita, le mani, a diventare insensibili e a entrare in cancrena. Queste tre sono state le manifestazioni. Febbre alta, morte nell'arco di 48-72 ore. Una persona giovane e sana, da quando sviluppava la prima sensazione di non star bene a quando era morta passavano circa 72 ore. Quasi tutti quelli che contraevano la malattia morivano. Questa è stata la peste e non si può non capire che abbia provocato un tragico sviluppo della civiltà occidentale.